tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto! Benvenute, benvenute su questo podcast di Ostetrica Senza Filtri. Sono sempre io, la vostra ostetrica preferita. Allora, oggi abbiamo Aurelia qui ed è una psicologa clinica e perinatale. Oggi parleremo un po' di bambino, comunicazione col bambino, tutti questi temi di educazione bellissimi, ok? Però prima, Aurelia, dici un attimino chi sei, dici un po' di te, dai.
Ok, ciao, ciao a tutti, ciao Bibi. Allora, io mi chiamo Aurelia Platania, sono una psicologa clinica e perinatale, quindi mi occupo di sostegno alla gravidanza, alla maternità e alla genitorialità in generale. Lavoro da tantissimi anni, ormai quasi 10 anni, con i bambini e quindi dentro le famiglie, perché sono una tata specializzata e quindi grazie anche ai miei studi adesso mi occupo anche di educazione rispettosa. Quindi questo in breve.
Allora, partiamo dall'inizio. Dici che cosa è una tata specializzata? Perché io non lo so e mi immagino che anche magari le altre mamme dicono: ma cos'è questa tata specializzata?
Assolutamente. Allora, io ho iniziato un po' come tutti i ragazzi che studiano all'università, mi sono iniziata a mantenere gli studi appunto facendo ciò che mi piaceva fare perché ho sempre avuto un amore ed una estrema anche spontaneità per i bambini, ecco, innata. E quindi facevo la babysitter studiando, eccetera. Ovviamente i miei studi mi hanno poi aperto gli occhi rispetto a tantissime cose che ovviamente una cosa è farle perché si ha quell'intuito, una cosa è averle studiate e capire e conoscere anche proprio come funziona i bambini e quindi attualmente i miei servizi sono diventati di una qualità diciamo superiore perché anche tutte le attività che io propongo ai bambini con cui lavoro sono delle attività specifiche pensate per le necessità della famiglia e del bambino in maniera particolare. Per dirvi una cosa velocissima, al momento sto lavorando in una famiglia nella quale sono nati da poco due gemellini e quindi il bambino grande è un po' sofferto, ecco, la gelosia naturale per l'arrivo di questi bambini. Quindi abbiamo lavorato un po' con la mamma rispetto a questa difficoltà di gestione della gelosia e poi io settimanalmente vado lì e propongo delle attività sulla gestione delle emozioni.
Ok, allora facciamo così, magari iniziamo a parlare di questa cosa per quanto riguarda la gestione dell'emozione nei bambini. Allora, dunque, mi piace parlare di questa cosa perché? Perché spesso vedo questi post in giro, no? Dove, diciamo, cerchiamo di dirle in modo molto educato, però si cerca di sopprimere le emozioni di un bambino che in realtà sta solamente cercando di esprimersi e navigare le proprie emozioni. Ecco, è una cosa di cui si parla veramente poco. E giusto per fare un piccolo appunto, io ho proprio messo un TikTok poco fa, ok? In cui dicevo che quando i miei bambini piangono, io non sopprimo il loro pianto, ma semplicemente li lascio fare, no? Perché spesso, soprattutto a quest'età, no? Comunque le mie babies hanno 15 mesi, no? Milo ha 4 anni, ok? È l'età in cui Milo un pochino meno, però le baby soprattutto stanno capendo le loro emozioni, stanno capendo come ottenere le cose, stanno capendo le mie reazioni, ok? E mi ricordo che un sacco di mamme mi hanno commentato dicendomi che io sono una persona maleducata perché lascio piangere i miei bambini in pubblico. Allora adesso c'è un po' questa nuova cultura, no? Dello scemare, no? Dello giudicare, dell'additare, no? La mamma che lascia che il bambino, ecco, si calmi da solo in qualche modo e esplori le proprie emozioni. So che ho detto tantissime cose, però ti lascio la parola così puoi, come si dice in inglese, si dice unfold, ok? È quello che sto dicendo.
Sì, allora assolutamente hai toccato tanti, tanti tasti sicuramente importanti. Allora io per riassumere e fare un po' il punto ti dico questo. La difficoltà grande che stiamo vivendo in quest'epoca, e io dico per fortuna che la stiamo vivendo, è la voglia che i genitori attuali hanno di davvero capire come poter lavorare bene, crescere bene in maniera anche rispettosa, appunto, perché rispettare le emozioni di un bambino vuol dire rispettarlo come persona, i propri figli. Queste domande, probabilmente per ignoranza, tra virgolette, ovviamente lasciatemi passare il termine, non ignorante perché sei ignorante, ma perché non conosci la materia, i nostri genitori a loro tempi non se le sono fatte. E quindi un bambino che piangeva in pubblico automaticamente era uguale a un genitore che non l'aveva saputo educare, perché è un bambino irrispettoso, maleducato. Da lì nasce la nostra attuale anche preoccupazione che abbiamo ereditato dai nostri genitori del se io faccio piangere mio figlio al supermercato, la gente penserà che io non so fare la mamma, non so fare il papà. E vi posso dire, aggiungendolo, non lo pensa, ma spesso lo dice, perché purtroppo lo dicono anche. E mi è capitato di persone che mi hanno raccontato che sono state rimproverate perché il bambino disturbava, piangendo e facendo semplicemente il bambino. Quindi la prima difficoltà sicuramente è questa. Attualmente invece, secondo me, appunto, grazie anche agli studi che sono stati fatti, alla divulgazione che facciamo noi professionisti, il genitore ha più voglia di mettersi in gioco e capire davvero che, ma perché succedono queste cose? Cosa posso fare io come genitore per essere davvero responsivo nei confronti di mio figlio, che non vuol dire né lasciarlo sbattere e piangere da sola, abbandonato, né essere subito lì pronto per fare un pochino da paracolpi emotivo di questi piccoli bambini, ecco. E diciamo che sicuramente, come dicevi appunto prima tu, l'età delle tue bambine incomincia ad essere quell'età un po' di esplorazione delle emozioni. Intorno appunto già ai 2 anni si conclude quel processo che in maniera un po' più specifica noi psicologi chiamiamo separazione individuazione. Il bambino capisce appieno di essere qualcosa a sé stante da tutto il resto, dalla mamma, dal fratellino, dalla nonna, da chiunque, e capisce di avere anche una sua influenza sul mondo, quindi di che quello che lui vuole lo può in qualche modo ottenere. Questo ovviamente gli dà tanto potere, ma allo stesso tempo crea anche molta frustrazione quando quel qualcosa che vuole non può ottenerlo. E da lì, ovviamente, il bambino entra in contatto con le emozioni brutte o belle, non
Quelli che
esistono, sono
chiamiamo
tutte.
tantrum, li chiamate anche così voi?
No, in realtà no. Di che cosa sarebbe?
Ah, ok. Well, il tantrum, no? Noi lo chiamiamo praticamente quando il bambino non ottiene, no? Quello che vuole e
Ok.
parte.
Ah, ok.
Noi lo chiamiamo il
Sì,
tantrum.
noi li chiamiamo capricci, diciamo, in maniera che poi appunto capricci non sono, perché il capriccio, diciamo, nella parola stessa ha insito qualcosa di negativo, ma invece per me è bello che un bambino si ribelli quando non ha quello che vuole, perché vuol dire che è una persona che sa che cosa vuole, cioè che non si, tra virgolette, piega sotto la volontà di qualcun altro. È giusto però che appunto poi gli si insegni come poter gestire al meglio l'emozione, perché quello che dico sempre anche io, ok, io capisco che tu sei arrabbiato perché volevi fare questa cosa e non si può, ma non ti posso permettere di alzarmi le mani, per esempio, o di rompere tutto, ok? Quindi mettere comunque dei limiti.
Esatto, perché ricordiamo, no, che i bambini di fatto sono libri bianchi, quindi è vero lasciargli esplorare le proprie emozioni, ma allo stesso tempo fargli capire, no, cosa è giusto e che cosa è sbagliato, giusto?
Esatto, assolutamente. I bambini sono dei libri bianchi e i bambini sono dei grandissimi osservatori. Infatti io dico sempre, voi avete il grande fratello dentro casa vostra, gli occhi puntati, tante piccole telecamerine che anche quando voi non ci fate caso, nelle vostre dinamiche relazionali, anche nel modo in cui gestite un conflitto tra genitori, loro incamerano tutte quelle che sono poi le modalità relazionali che ovviamente danno per buone perché sono quelle del loro modello di riferimento. Quindi sì, assolutamente vanno tanto per imitazione e per ovviamente anche modellamento. Quindi, come avevi detto prima tu, essendo dei libri bianchi, hanno ovviamente un loro temperamento, eccetera, però hanno bisogno anche di una guida che gli fornisca l'esempio di quello che è socialmente accettabile fare e di quello che è giusto e sbagliato sulla base dei propri valori. Perché un'altra cosa che poi fa entrare tanto in crisi i genitori è il sentirsi giudicati dagli altri genitori rispetto alle scelte che si fanno con i propri figli. Ma oggettivamente non c'è motivo di sentirsi giudicati, perché per me, Aurelia, fare mangiare tutti insieme a tavola seduti ha un valore. Per te, magari, Bibi, non è una cosa così importante, per me non è un problema che il bambino giri per casa e mangi, cioè non c'è un giusto e sbagliato, ok? Quindi sentiamoci sicuri delle nostre scelte genitoriali e non spaventiamoci davanti alle crisi emotive dei nostri figli.
Esatto, perché ecco, una cosa molto importante, giusto per collegarmi, no, al fatto quando dicevi che i bambini sono osservatori, no? Io lo sto vedendo tantissimo con mio figlio Milo. Allora, lui c'ha 4 anni, no? E siccome comunque nella dinamica, no, della mia famiglia, io e mio marito siamo, come si dice, io mi sono innamorata di lui a, come si dice, prima vista, ok? Amore a prima vista. Quindi io e mio marito siamo molto appiccicosi, no? E quello che ho notato, no, nell'ultimo periodo, soprattutto Milo, perché ci osserva tantissimo, no? Viene da me e mi dice: Mami, I love you so much. I love you so, so much. Così, capito? Perché è abituato, capito, che mio marito ci diciamo queste cose. Oggi siamo andati a vedere i dinosauri, ok? Siccome mio marito, quando siamo fuori, no, mi prende sempre i fiori, mi prende un fiore e me lo dà. Mio figlio oggi qualsiasi fiore vedeva lo doveva prendere e darmelo a me. Quindi per dire che io non gliel'ho insegnato, ok? Però sono veramente degli osservatori. Quindi la cosa importante che dicevi anche tu, la dinamica che c'è nella famiglia, perché spesso si pensano che i bambini magari non vedono, ma in realtà loro vedono assolutamente, assolutamente tutto. Quindi le dinamiche, ecco, della famiglia sono importanti. E l'altra cosa che dicevi, importantissima, è che, cioè, quello che è giusto per me nella mia famiglia, Bibi, ok, può non essere giusto per te nella tua famiglia. Cioè, per esempio, per me si mangia a tavola, appunto, ok? Cioè, alle 6 va bene, non mi interessa. No, 5, scusa. Alle 5, 5 e mezza, non mi interessa cascasse il mondo, i miei bambini stanno mangiando. Alle 7, non mi interessa cascasse il mondo, tutti i miei bambini sono a letto, ok? Però questa è la mia vita, questa è la mia routine, ok? Magari tu puoi fare delle cose simili alle mie, però ognuno di noi deve vedere, no, nel proprio nucleo familiare, nella propria vita, quello che funziona e quello che ovviamente non funziona, però non significa che tutto quello che faccio io lo devi necessariamente fare tu e viceversa. Quindi è importante, ecco, quando si danno comunque l'educazione, no, ai bambini è un'educazione familiare, ovviamente.
Esatto, esattamente, un'educazione familiare basata sulla propria scala valoriale, che è ovviamente soggettiva, per ognuno di noi. Un'altra cosa importante che volevo dire rispetto a questa difficoltà che mi dicevi tu, che i genitori spesso hanno nel tollerare il pianto di un bambino. Il pianto risveglia tante, emozioni negative nell'adulto, perché comunque è normale che sia così. E ci mette davvero a dura prova nella gestione delle nostre emozioni. A mio avviso, quello che ci reca maggiori difficoltà al momento è proprio questo: imparare a gestire prima noi stessi. Non possiamo ovviamente aiutare un bambino in piena crisi emotiva perché non ha mai vissuto la rabbia, non sa come fare per regolarsi. Non possiamo aiutarlo a regolarsi se noi arriviamo lì gridando come dei pazzi senza capire niente, perché ovviamente lui si agiterà ancora di più. Ma questo cosa significa? Che dobbiamo essere sempre zen, messi lì a non avere mai scatti cioè, mantenere sempre questa pazienza a livelli estremi? No, perché siamo esseri umani. Quello che a me capita al lavoro in primis, ma poi appunto suggerisco in consulenza, nel momento in cui noi ci rendiamo conto che non siamo pronti in quel momento ad affrontare una crisi di rabbia di un bambino di 2 anni X che voleva usare il coltello, non gli è stato possibile, si butta a terra, si incomincia a tirare i capelli, a fare di tutto, andare anche in un'altra stanza. Ovviamente il bambino deve essere in sicurezza, non possiamo permettere che si faccia male, no? Però davvero un attimino anche mentalmente se disconnetterci, ripeterci come un mantra che non lo fa per fare qualcosa contro di noi, che non è un torto nei nostri confronti, che non siamo stati noi a non educarlo bene, ma che sta vivendo le sue emozioni per imparare a camminare. Quante volte cadono i bambini? Io dico sempre questo: per imparare a diventare degli adulti, perché la regolazione emotiva si ottiene da adulti, non da bambini, però è un
Forse,
percorso,
forse, forse.
forse esatto. Bisogna tante volte cadere, quindi regoliamoci un attimino noi, ricordiamoci appunto che non lo fanno contro di noi, ma è una cosa naturale. Torniamo lì e affrontiamo insieme, cioè cavalchiamo l'onda, ecco.
Esatto, Aurelia, e a tal riguardo mi voglio veramente riconnettere alla questione delle emozioni. Io poi mi riferisco sempre un po' alle mamme, ovviamente, no? È questo poi il problema fondamentale, no? E io vi dico, siccome sono ostetrica, nel reparto di ostetricia, mamme la notte, cioè praticamente è un pianto continuo, piangono così, ok? Quindi io a me il pianto del bambino non mi fa niente, nulla, nisba, ok? Io sono abituata, però so che la maggior parte, ecco, delle donne, Il problema fondamentale è che tu, mamma, non sei in grado di gestire il pianto del tuo bambino. E quindi ecco che è qui che è il problema, per quello che io dico sempre alle persone, no? Spesso, no, a me arrivano i messaggi e la mia risposta è: beh, devi lavorare su te stessa, perché è vero, mamma, devi lavorare su te stessa, nel senso che essere mamma è un lavoro a tempo pieno, ok? È una crescita che noi facciamo di giorno in giorno con la crescita dei nostri bambini, ok? I nostri bambini avranno diverse fasi della loro vita e noi cresceremo con le loro fasi, ma la prima cosa che dobbiamo fare è lavorare su noi stesse, cioè tu mamma non sei in grado di sostenere il pianto del tuo bambino, devi lavorarci mamma, ci devi lavorare, perché il pianto del bambino, io lo dico sempre, non è il male, non è il male, ok? E quindi è importante che tu non solo riesca a sostenere il pianto del bambino, ma possa sostenere il tuo bambino nel momento di questo pianto, ok? Diciamo che l'educazione è una di quelle cose a cui io sono veramente appassionata, ma perché me ne occupo tantissimo con i miei bambini e a volte sono un po' controcorrente perché non sono quella mamma che, capito, sei caduto e corro subito. No. No, e una cosa che noi facciamo con Milo, ad esempio, no? Cioè, sei caduto, sei fatto male, ok, va bene. La prima cosa che chiediamo è: dove ti sei fatto male? Ok? Non ha senso andare a rincorrere questo bambino, abbracciarlo così. E poi cosa? E poi cosa? No, prima di tutto, dove ti sei fatto male? Deve sempre essere in grado di indicare dove si è fatto male o che cosa c'è che non va. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo tantissimo con Milo, che comunque c'ha 4 anni ormai, no? Riesce a parlare, riesce a capire molto meglio, no? Le sue emozioni. E questa cosa qua magari la vedo fare molto poco, no? Perché spesso vedo questo soccorso immediato, che ovviamente è un istinto, no? Che abbiamo e ci sta. Però è importante, no, come mamme, lavorare tantissimo su noi stesse, in modo che anche il nostro bambino comunque crescerà come un bambino, diciamo, un bambino forte, no? Crescerà come una persona che riesce non solo a processare le proprie emozioni, no? Ma è in grado anche di parlarti quando qualcosa non va. È una persona che te lo sa dire piuttosto che: no, non capisco quali siano le mie emozioni, non so che cosa fare, allora o urlo, o piango, o scappo. Quando abbiamo questi adulti, no, per esempio, perché poi dopo si riferisce sempre agli adulti, no, che scappano, sono questi adulti che non sanno processare le loro emozioni perché nessuno gliel'ha insegnato, nessuno gliel'ha lasciato fare, quindi l'unica cosa che sanno fare è scappare.
Guarda, ti volevo dire due cose. Quando tu appunto dicevi che suggerisci appunto alle mamme di imparare a regolarsi, cioè è una tua difficoltà non sostenere il pianto del tuo bambino. Questo è assolutamente vero. Io vorrei tirare una lancia a favore delle mamme, ecco, perché comunque capisco anche che il pianto di un bambino risvegli un po' anche il bambino che c'è dentro di noi, no? Quindi spesso anche quando si danno delle regole o il bambino vive delle frustrazioni, noi molte volte agiamo anche, molte volte, spesso se non si fa un lavoro poi di consapevolezza, rimettendo in atto la modalità educativa che abbiamo ricevuto, che non sempre è detto che non ci abbia fatto soffrire. Spesso l'educazione che abbiamo ricevuto in alcune situazioni può averci fatto soffrire, può non essere stata totalmente empatica e rispettosa. E quindi in quel momento è come se noi ci rivolgessimo al bambino mettendo dei limiti e non quindi riuscendo ad entrare in empatia con lui perché a nostra volta non abbiamo ricevuto ai tempi quell'empatia. Allora, in quel caso è difficile. Sicuramente ci si può lavorare, se se ne prende consapevolezza, con un professionista per in un certo senso andare a rassicurare il nostro bambino interno, ok? L'interiore, per poi riuscire a consolare il bambino esteriore, esterno, che
Esatto,
sarebbe
quindi
nostro.
si va sempre lì, no? Si va sempre lì nel fatto che noi alla fine cosa siamo? Siamo il risultato di tutte le cose che ci sono
Certo.
accadute, dell'educazione che ci hanno dato i nostri genitori, dei traumi, non traumi che abbiamo avuto, e che è importante fare un lavoro costante su noi stessi alla fine, giusto? Ascolta Aurelia, dimmi. Che consigli puoi dare alle nostre mamme che magari hanno questi bambini che piangono, ok? Non sanno gestire, non sanno come fare, non sanno come comportarsi. Che consigli puoi dare a queste mamme? Consigli pratici, dai.
Allora, innanzitutto ricordiamoci che il pianto è comunicazione, quindi che cosa ci vogliono dire i nostri bambini quando piangono. Mettiamoci in ascolto. Ci sono pianti e pianti, ovviamente. E, se il pianto è dettato da, come dicevo appunto prima, una crisi emotiva, una sregolazione emotiva, cercare di trovare le strategie per i vostri figli giuste per regolare quell'emozione. Allora, innanzitutto quello che vi posso dire è non delegittimate l'emozione. Quindi un bambino cade, non piangere, non ti sei fatto niente. Non lo sappiamo noi se si è fatto male o non si è fatto male, come dicevi prima tu, chiedere invece dove ti sei fatto male, caspita, sicuramente cadendo così ti sarei fatto male, vieni qua, possiamo mettere un po' di ghiaccio, si risolve tutto, bacino sulla bua e via. Però abbiamo legittimato il bambino, le emozioni non è che se uno piange è una cosa negativa, è una cosa da bamboccioni, ecco. In secondo luogo, se vediamo una, per esempio, invece una crisi.
Vabbè, adoro che hai usato il mio linguaggio, bamboccione.
Sì. Sono entrata ormai in sintonia. Un altro consiglio molto importante è noi leggere le emozioni del bambino. Cioè, se noi capiamo che il bambino sta piangendo perché è arrabbiato, andare lì vicino e dirgli, cioè, lo capisco, lo vedo, sei molto arrabbiato. Non giudicando lui come persona. Quindi, se fai così sei cattivo, sei stato cattivo ad alzare le mani al fratellino, per esempio, ma andando a giustificare, non a giustificare, però a spiegargli, ecco, l'emozione provata, per esempio, in una lite tra fratelli, in uno scoppio quindi di rabbia conseguente a un nostro rimprovero, andare da lui e dirgli, ok, capisco che sei arrabbiato, lo vedo perché i tuoi piedi si stanno agitando veramente tanto e hanno colpito il fratellino. Lo so che tu non volevi, però questo non è possibile farlo. Quando ti senti arrabbiato, diamo un'altra strategia. Possiamo andare di là, me lo vieni a dire. Quindi diamo delle, diciamo, alternative consone. E quindi fondamentalmente questo, verbalizzare l'emozione e mostrare una valida alternativa a quello che il bambino sta facendo. E poi non vergogniamoci del pianto del nostro bambino. Se capita, per esempio, un capriccio al supermercato, il bambino ha diritto di esprimersi. Perché noi possiamo gridare alla cassa se litighiamo col cassiere perché non ci ha abbattuto lo sconto e il bambino non può mettersi a terra a gridare facendo quello che sa fare per le sue capacità da bambino di 2 anni. In quel caso, per esempio, è molto utile portare il bambino un attimino via dalla corsia del supermercato, isolarti col tuo bambino e dargli la possibilità, nel rispetto della sua persona, di piangere se ha bisogno anche 10 minuti, e tu sei lì a sostenerlo perché lo capisce e perché ci sei. Poi il bambino, vedete, che rientra da solo, è un'onda, io dico sempre un'onda, c'è cioè un picco e poi discende. E la cosa che di solito succede è che vi abbraccia e si tranquillizza.
Verissimo, hai ragione, e ve lo posso dire perché io lo faccio tutte le volte. E quindi è vero, hai ragione, si tranquillizza e poi mami, 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 quindi sì, è vero, hai ragione. Ascolta, quindi ecco, diciamo che la cosa fondamentale, come dicevi tu, ecco, è un po' anche questo lato comunicativo, quindi con i nostri piccoli, giusto? Addentriamoci un pochino su quella che è la comunicazione. Io, come dicevo spesso anche nelle mie storie, del mio profilo personale più che altro, no? E una cosa che mi piace fare tanto con i miei bambini, è quella che è la comunicazione positiva, no? Parliamo un pochino più di questo, no? Che cosa è la comunicazione positiva? Penso che non se ne parli proprio quasi, cioè pochissimo in Italia. All'estero se ne parla ragazzi, tantissimo, proprio, ma tanto, tanto, tanto. Però in Italia io credo di aver visto solo il tuo profilo, magari forse qualcun altro, ma non ho visto tantissime persone che ne parlano, che invece penso che sia una cosa che bisogna parlarne tanto, perché soprattutto in Italia c'è questa cosa della critica continua, ok? Che ovviamente deriva da come siamo stati noi cresciuti, no? Con le critiche a go-go. Per cui, ecco, cambiare, no? Questa cultura e questa educazione dei nostri piccoli sicuramente cambierà poi, la società.
Assolutamente. Allora, per parlare di comunicazione positiva, io posso farvi un semplicissimo esempio. Adesso, se chi ci ascolta, chiudiamo un attimo gli occhi e io vi dico: non pensate ad un asino che vola. Qual è la prima immagine che vi spunta in mente? Cioè, io sono sicura al 100% che a tutti è spuntato un asino che vola, perché la nostra mente funziona così, cioè in maniera molto pratica. Dicendo, cioè parlando, no, anche tra noi adulti al negativo, ma anche parlando con noi stessi al negativo, automaticamente entriamo in un circolo non soltanto ovviamente vizioso nel senso di negatività che chiama negatività, ma anche proprio ci immaginiamo e focalizziamo la nostra attenzione su quello che in realtà noi non vorremmo. Perché noi non vogliamo pensare a un asino che vola, ma ci stiamo pensando, ok? I bambini funzionano così, all'estremo. Quindi con i bambini è un grandissimo allenamento, perché come dici tu, fa parte della nostra modalità di comunicazione parlare sempre in maniera positiva. Per i bambini non hanno bisogno di sapere che cosa non possono fare, hanno bisogno di sapere che cosa possono fare, che cosa si può fare, dove si può fare e come si può fare. E i no, già il no proprio come parola, che viene vista anche un po' come un'imposizione, spesso già viene presa male dal bambino a priori, cioè quando sentono no, già i loro canali, diciamo, non intercettano più l'informazione,
Tipo i
così
miei
chiudono.
figli, quando dico no, no,
Già,
sono già impazziti.
esatto. Quindi questo è il senso della comunicazione positiva. Quindi, piuttosto che vedere un bambino che salta sul divano, andare a dirgli no, amore, non, cioè no, anche in maniera dolce, amore, non si salta sul divano, andare lì, capire anche che il bambino, se sta saltando sul divano, magari è perché ha voglia in quel momento di giocare in quel modo, di scaricarsi, eccetera. Quindi, magari andare lì e dirgli anche a bambini piccoli, perché mi dicono: ah, ma i bambini piccoli non capiscono. Ma chi ve l'ha detto che non capiscono? I bambini capiscono
Capiscono
tutto,
tutto, ve lo dico io.
capiscono
Capiscono
tutto.
tutto.
Ovviamente magari non gli facciamo il discorso filosofico con termini aulici, ricercati e difficili, parliamo in maniera chiara, ma parliamo con tutti i bambini, anche piccoli, anzi gli insegniamo parole nuove spesso e volentieri. E quindi magari andare da un bambino e dirgli: amore, vedo che è molto bello saltare sul divano, ti piace? Ok, però sul divano si sta seduti, ok? Cosa si fa sul divano? Si sta seduti. Quindi in automatico abbiamo detto non si salta, ma non l'abbiamo detto fondamentalmente, quindi si sta seduti. Se hai voglia di saltare, andiamo in camera da letto, ti metto qui uno sgabellino e con me che ti aiuto facciamo dei salti. Quindi il bambino si sente compreso nel suo desiderio, perché spesso quello che fanno, anzi non spesso, sempre quello che fanno i bambini è dettato da una voglia di scoperta, di esplorazione, eccetera. Non è una cosa fatta per darci fastidio e romperci il divano, fondamentalmente, e farà quello che gli stiamo chiedendo di fare, senza pianti, senza grida, eccetera. Quindi sì, parlare dicendo, appunto, ricordando quello che possono fare. Io ho visto,
Esatto.
tra l'altro, scusami se ti interrompo, qualche settimana fa, adesso non ricordo nemmeno su quale profilo, forse non era un profilo italiano, una bambina piccolissima stava facendo un gioco, ma avrà avuto 10 mesi. E questo gioco prevedeva di inserire delle parti un po' piccole, ok? E lei aveva l'istinto, ovviamente avendo 10 mesi, di metterlo in bocca. E la mamma non gli diceva no, non la mettere in bocca, magari anche con la paura che la potesse ingerire, ma gli prendeva, non diceva niente, gli prendeva solo la mano e gliela metteva dove doveva essere messa. E l'ha fatta questa cosa nel video anche 5-6 volte di seguito. Alla fine la bambina la stava mettendo in bocca e da sola ha fatto no e l'ha messo là. Perché è l'esempio, cioè ti sto mostrando quello che devi fare, i bambini lo capiscono.
Esatto. E a tal riguardo, no, mi hai fatto venire in mente quando io facevo l'autosvezzamento con le mie babies, no? Che tutti quanti mi dicevano: no, ma si sgozzano le cose piccole di qua, cos'ha, ok? Ma la verità è che io non ho mai visto le mie bambine mettersi in bocca per dirti qualcosa di piccolo e sgozzarsi, perché non lo so, abbiamo sempre fatto così, prendevano le cose, se le mangiavano, se le mettevano in bocca, ok? In quel modo lì, quindi le mie bambine, per dirti, non sono bambine che vanno in giro e si prendono la cosa minuscola e cercano di mangiarsela quando sanno che non è cibo, ok? E quindi, ecco, l'importanza in realtà dell'insegnamento cioè, è importantissimo, è vero, cioè i bambini alla fine capiscono tantissimo, io non ho mai detto no. No, capito? Cioè, gli mettevo le robe da mangiare, loro facevano quello che volevano, non ho mai detto no. E a tal riguardo, no, perché poi sono anche un'appassionata un po' per quanto riguarda l'alimentazione dei bambini con questo autosvezzamento, no? E si vede tanto, no, questo rimproverare, no, questi bambini quando prendono una cosa troppo piccola, la mettono in bocca, queste cose qua, no? Questi però sono tutti bambini che ovviamente non è che lo fanno apposta, no? Però sono bambini che, essendo, no, abituati a magari essere anche imboccati, hanno bisogno poi di fare questa esplorazione che non viene fatta a tavola, ovviamente, ok? Ed ecco che si mette la roba in bocca. Però questo stesso bambino, invece che dirgli di no, siedilo a tavola, mettili da mangiare sul tavolo e fallo mangiare da solo, ok? Per riconnetterci a questa cosa qua, ecco che dicevi. E poi l'altra cosa che volevo dire è che a casa mia si salta sul divano.
Tornando al discorso di prima, no, delle scale valoriali, esatto, un esempio ottimo. Quindi qualcuno magari che invece vede questa come una grandissima mancanza di educazione, se viene a casa tua penserà che tu non hai saputo educare i tuoi figli, quando in realtà non è così, perché ognuno di noi farà anche quello che vuole a casa propria.
Esatto,
Quindi.
esatto. Poi una cosa che mi piace tantissimo fare con i miei figli, ecco, è io, ecco, in genere, cioè a meno che non sto facendo qualcosa che è veramente grave, però in genere neanche io dico quasi mai, cioè capito quel no, no, ok? E li lascio esplorare, li lascio fare, e ci stiamo lavorando tanto anche con mio marito, perché mio marito spesso gli dice no, non fare questo, no, non fare questo, no, non fare questo. Io gli dico, non, amore, non devi continuare a dire no, no, non fare questa cosa, perché altrimenti poi che cosa stai andando a fare, no? Stai andando a bloccare l'espressione, no? Magari anche creativa e il carattere di un bambino, ok? Cioè, una cosa stupida, no? Come magari, che ne so, mio figlio gli piace fare le buche, ok? Però mio marito non vuole che faccia le buche in certe parti del giardino, ok? E io gli ho detto, non è che gli devi dire no, non devi fare la buca, ok? Semplicemente gli dici, perché non facciamo la buca in questa parte del giardino? Oppure ti metto un po' di terra dentro la ciotola, vuoi fare la buca nella ciotola, ok? Quindi tutte queste cose qua, in modo che il bambino, cioè, più che, capito, rimanere, tra virgolette, traumatizzato del fatto, oh mio Dio, non devo fare le buche, ok? Però capisce che magari ci sono delle zone, no, della casa, dove magari è meno opportuno fare le buche, ovviamente, e le facciamo in altre zone della casa, ecco.
Esattamente, mi hai fatto venire in mente una cosa appunto da dirvi, perché spesso quando si parla di educazione rispettosa, che è un po' comunque racchiusa in queste cose che vi stiamo dicendo appunto con Bibi, cioè non è che stiamo parlando di cose dell'altro mondo, alcune persone la intendono un po' come un'educazione lassista, cioè il bambino fa tutto quello che vuole. Non è così, i limiti si mettono. Molto probabilmente, nell'esempio appunto raccontato da te, potrebbe succedere che tuo figlio, al momento in cui gli si viene detto anche in maniera positiva, le buche qua non fa, non fa, no, aspetta, col nonno no, è meglio fare le buche da quest'altra parte, ti metto la terra da quest'altra parte, potrebbe continuare a dirti no, le voglio fare qui. A quel punto uno che cosa fa? Le fa fare lì perché lui per forza dice così. Se abbiamo deciso che non si può, non si può. Il bambino farà un capriccio? Sì. Lo farà, si metterà a terra, piangerà, griderà. Che cosa faremo noi? Gli faremo fare la buca? No, non gliela faremo fare, però non staremo nemmeno a rimproverarlo, a dirgli che è cattivo, a dirgli che è un piagnucolone. Ci metteremo lì vicino a lui, gli diremo: amore, lo capisco, lo so che vuoi fare la buca qui. Non è possibile perché in questa parte del giardino c'è l'irrigazione e si rovina. Facciamo passare questo momento di rabbia, un bel abbraccio e andiamo a fare la buca dall'altra parte. Funziona, assicurato.
Esatto. Poi ci tengo a precisare una cosa. Io non sono, come tutti sanno, non sono disciplina dolce, Bibi, così. Quando c'è da rimproverare i miei bambini, li rimprovero. Però allo stesso tempo, cioè quello di cui mi sono resa conto tantissimo è che utilizzando questo metodo, no, del lasciare fare il bambino, assecondare il bambino. Vi posso assicurare, io raramente devo rimproverare i miei bambini, raramente, ok? Quindi diciamo che per quanto riguarda, no, comunque quella che è l'educazione, soprattutto questa fascia, no, 0-3 anni, io quello che consiglio è di evitare continuamente, no, di sgridare il bambino, perché poi si ottiene l'effetto opposto, ecco, diciamo così. Quindi, ok, va bene, ci sta lo sgridare, perché a volte comunque ci sta, bisogna sgridarli, punto, ok? Però c'è anche da dire che assecondando i bambini, ecco, poi difficilmente dovrei sgridare i bambini, perché comunque io ti dico, tutti e tre i miei bambini sono bambini veramente educati. Cioè, sono bravi, cioè, quando io dico una cosa, cioè, quella a casa mia, capito? Cioè, io sono il capo, il capo quando dico una cosa è quella, ok? Quindi, e non devo nemmeno, capito, fare la faccia cattiva, la faccia brutta, così, no? Cioè, se, a volte mio figlio mi chiede, ma perché? E io dico, perché l'ho detto io. E lui prende questa come risposta, basta, perché a casa mia è così, capito?
Ma sai perché questa cosa poi funziona così come dici tu? Perché quando tu appunto ti metti come genitore, ti metti un po' come osservatore, tu dici io non intervengo nel dire no, vedo fin dove magari si spingono, cerco di fargli fare le cose in sicurezza senza appunto bloccare l'azione, tu automaticamente gli stai mandando il messaggio, io mi fido di te. So che tu sei capace, non combinerai un pasticcio, o anche che lo combinerai sarà perché avevi questa finalità. Cioè, vediamo i bambini più come, non come incapaci, ok? Ma come delle persone che stanno imparando, quindi noi però abbiamo fiducia in loro e quindi per questo i tuoi figli ti vedono come una guida autorevole, che è quello che dico sempre io. L'autorevolezza e l'autorità sono cose diverse. Nel momento in cui la mia guida autorevole poi mi dirà no, visto che mi ha sempre capito, sempre sostenuto, sempre, diciamo, fatto, non dico fare quello che voglio, però mi ha dato modo di esprimermi, io quel no lo ascolterò perché per me quel no avrà un grandissimo valore. Se invece uno dice no dalla mattina fino alla sera, il no diventa una parola come qualsiasi altra, perde di valore. Quindi sì, è per questo poi che funziona. Ovviamente il rimprovero ci sta, cioè è normale, è giusto per un bambino, i bambini hanno bisogno di limiti, però il rimprovero piuttosto che verso la loro persona, quindi magari con un giudizio su quanto bambino, su quello che magari ha fatto, ecco, senza andare poi a cadere un po' nell'umiliazione, che anche questo fa un po' parte della nostra cultura.
Esatto. Benissimo, Aurelia. Guarda, abbiamo toccato tantissimi punti. È stata una conversazione molto bella e spero comunque in qualche modo, ecco, che abbiamo aiutato, no? Qualche mamma che ha qualche dubbio. E vuoi dire qualcos'altro alle nostre mamme che ci stanno ascoltando, che hanno questi bambini di 2 o 3 anni che urlano, gridano, ma cosa fate?
Io vorrei soltanto dirvi una cosa che può sembrare banale, ma in realtà non lo è. Quello che vi dico è di prendervi, soprattutto in questa fase della vita dei vostri figli, che sicuramente è impegnativa a livello emotivo, ma in generale è sempre tempo per voi stesse, per le vostre passioni, per le vostre modalità personali di scaricare lo stress, la stanchezza, la rabbia, quindi che sia l'estetista, che sia la cena con l'amica, che sia la palestra, perché ovviamente spesso abbiamo difficoltà a gestire i bambini perché noi stesse non stiamo rispondendo ai nostri bisogni. E quindi noi abbiamo il diritto, perché io lo dico sempre, di ovviamente mantenere alte le nostre necessità, i nostri bisogni, guardare a quello che abbiamo bisogno di fare senza annullarci, per poi essere anche più pazienti, empatiche, responsive con i nostri figli.
Assolutamente, il self-care è importantissimo. Io settimana scorsa sono andata a farmi pedicure, le unghie, massaggio. Glielo dico
Esatto, ma io
sempre.
ricordo anche che tu andavi in palestra con le bambine piccole, in una
Sì,
palestra apposta.
andavo in
Quindi,
palestra con le baby, adesso
classico
faccio a
esempio.
casa, però faccio tutti i giorni, faccio workout, hai voglia?
Esatto, questo è fondamentale.
Assolutamente, assolutamente. Allora, grazie Aurelia, il
Grazie a voi.
self-love è importantissimo e ascolta, se le ragazze vogliono fare 2 chiacchiere con te o comunque contattarti anche solo per una consulenza a tal riguardo, perché ragazzi, come sapete, io non mi occupo dell'educazione dei bambini, so tantissime cose, ma non è il mio campo, ok? Quindi se ti vogliono contattare, dove ti possono trovare?
Allora, mi potete trovare su Instagram con il nome La tua psicotata, oppure potete mandarmi un'email all'indirizzo aureliaplatania, tutto attaccato e tutto piccolo, psicologa@gmail.com.
Ok, perfetto. Allora, grazie mille per aver dedicato un po' del tuo tempo e alla prossima. Ciao!
Grazie, ciao.